Ecco, benvenuto anche da parte mia. Oggi siamo alla fine di questa serie sui doni spirituali e negli ultimi mesi abbiamo sentito tanto parlare dell'azione dello Spirito Santo, di come lo Spirito Santo agisce, di quanto importante è lasciare agire lo Spirito Santo nelle nostre vite, anche nella nostra Chiesa. Abbiamo guardato in modo particolare anche a quei doni che lo Spirito Santo ci dà, questi carismi, soprattutto a quelli che troviamo descritti in Prima Corinzi capitolo 12, quindi questi doni spirituali che sono forse un po' più particolari perché un po' più spettacolari. E oggi anche concluderemo, perché abbiamo visto adesso come lo Spirito Santo ci dà questi doni per il bene comune, per l'edificazione della Chiesa. E oggi tratteremo l'ultimo di questi doni spirituali, ovvero il dono del discernimento degli spiriti. Però non voglio parlarvi solo di questo dono, ma voglio parlarvi in generale della necessità, del bisogno che c'è del discernimento all'interno della Chiesa, perché sono convinto che come Chiesa abbiamo bisogno di discernimento in generale. E oggi vorrei trasmettervi una cosa che mi sta anche molto a cuore, che mi è molto importante, ovvero l'importanza che ognuno di noi resti sempre attento e vigile, pronto a cogliere anche ogni segnale di pericolo e di inganno che può esserci e che può entrare nella Chiesa, senza però cadere nel cinismo e nel rifiuto totale di ogni manifestazione soprannaturale. Vorrei leggervi un versetto in particolare che troviamo nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 4, il versetto 1, dove lui ci dice: carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Allora, qui, in questo versetto in particolare, l'apostolo Giovanni afferma che ogni credente ha il dovere e anche la capacità donata dallo Spirito Santo di valutare quello che succede attorno a noi e in modo particolare nel mondo soprannaturale. Perché c'è un mondo visibile che noi vediamo, ma oltre a quello che noi vediamo c'è anche un mondo soprannaturale che non vediamo, ma nel quale anche avvengono molte cose. E qui ci esorta a provare gli spiriti per sapere se sono da Dio. E prima dice anche: non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio. E lo fa perché ogni credente nato di nuovo ha una certa dose di discernimento che aumenta man mano che matura nello spirito. Quindi ognuno di voi, ognuno di noi è in grado di discernere quello che avviene nel mondo soprannaturale. E questa capacità di discernimento aumenta più noi maturiamo come cristiani. E in questo versetto Giovanni ci esorta in modo particolare a stare attenti ai falsi profeti. Dice: state attenti, non crediate ad ogni spirito, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Ovvero molti profeti, molte persone che pretendono di parlare nel nome di Dio, mentre in realtà non lo stanno facendo. Questa esortazione non vale però solo per quello che riguarda le profezie, ma in generale per tutto quello che avviene nella Chiesa, anche ad esempio per tutto quello che viene insegnato qui davanti. Ogni credente è chiamato a esaminare ogni cosa, a provare ogni cosa per vedere se corrisponde alla verità. Quindi come possiamo noi crescere in quanto a discernimento? Come possiamo riuscire a dare una valutazione spiritualmente sana di quello che avviene attorno a noi, di quello che avviene anche nel mondo soprannaturale o quello che viene insegnato? In Ebrei capitolo 5, al versetto 13 e al versetto 14, leggiamo anche che i cristiani maturi, quindi chi è maturo nella fede, dice: hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Ma come arriviamo a questa maturità? E dal contesto è chiaro che la maturità arriva quando noi studiamo approfonditamente la parola di Dio. E se vogliamo essere in grado di discernere il bene e il male, dobbiamo essere dunque costanti nello studio della parola di Dio. E perché dobbiamo essere costanti in questo? Perché è così importante? Dice che noi dobbiamo appunto provare gli spiriti perché sono sorti molti falsi profeti, che non sono che lupi travestiti da pecore e che cercano di portare i cristiani fuori strada. Comunque, perché è così importante stare attenti quando abbiamo a che fare con manifestazioni soprannaturali? Io credo che il punto è che sia così facile lasciarsi prendere dalla forte emozione quando viviamo qualche cosa di soprannaturale. Io non so com'è per voi, ma io quando leggo, ad esempio, nell'Antico Testamento, tutti i miracoli che Dio ha fatto attraverso Mosè, o come Dio ha guidato Davide, oppure i miracoli che hanno sperimentato gli apostoli nel Nuovo Testamento, negli Atti degli Apostoli, mi dico, wow, come sarebbe bello sperimentare tutte queste cose. E noi, come abbiamo sentito nelle settimane precedenti, sperimentiamo, possiamo sperimentare ancora tutto questo, perché Dio agisce ancora nel nostro mezzo. Quindi è bello, è entusiasmante quando sperimentiamo l'intervento diretto da parte di Dio nelle nostre vite o nella Chiesa, quando c'è un miracolo, una guarigione o una profezia che tocca il nostro cuore. Sono momenti veramente entusiasmanti e che ci fanno sentire particolarmente vicini a Dio, ci fanno sentire che stiamo sperimentando Dio in quel momento. E la mia esperienza mi mostra che, ad esempio, è molto più facile lasciarsi toccare o ricevere una profezia che ti cambia la vita. Quindi ricevere una parola da parte di Dio, da qualcuno che te la trasmette, che ti entusiasma, ti incoraggia, ti esorta, e ti dice, wow, questo è veramente qualcosa di personale per me da parte di Dio, piuttosto che passare del tempo a studiare la parola di Dio ed essere incoraggiati e crescere lentamente ma costantemente attraverso la parola di Dio, attraverso lo studio della parola di Dio. Io capisco benissimo chi non vorrebbe più fare a meno di tutte queste esperienze soprannaturali, perché veramente è entusiasmante, è bello e non dobbiamo nemmeno fare a meno di questa meravigliosa sensazione, perché davvero, da una parte è davvero più difficile impegnarsi a studiare a fondo la Bibbia che ricevere passivamente un'entusiasmante parola di incoraggiamento. È molto più facile se qualcuno arriva e dice ho ricevuto questa parola da parte di Dio per te e ti incoraggio a fare questa cosa e ti senti toccato, incoraggiato personalmente, piuttosto che passare del tempo a studiare la parola di Dio. Ma io con questo non voglio per nulla minimizzare e nemmeno negare l'importanza della parola profetica o di ogni altra manifestazione spirituale, anzi, sono importantissime, le dobbiamo anche ricercare. Ma ci tengo a ribadire che tutte queste parole che possiamo ricevere per rivelazione soprannaturale non devono mai diventare una scusa per la nostra pigrizia personale quando si tratta di scoprire i tesori che abbiamo nella parola di Dio. Non può una parola di profezia che hai ricevuto e che ti ha incoraggiato ad andare avanti nella tua vita essere una scusa per non più andare a studiare la parola di Dio, a capire cosa Dio ha da dirti attraverso la sua parola scritta. Quindi l'esortazione, la mia domanda è: cosa potresti fare affinché la parola di Dio, quindi la Bibbia, diventi ancora di più una lampada al tuo piede o una luce sul tuo cammino? Oltre a tutto quello che possiamo ricevere in modo soprannaturale e diretto da parte di Dio, ma come puoi far sì che la sua parola diventi sempre di più una lampada al tuo piede o che la Bibbia diventi lo standard secondo il quale tu giudichi ogni verità, per giudicare la verità? come abbiamo visto, un ambito particolare nel quale serve discernimento, quindi nel quale serve la capacità di capire cosa è giusto, cosa è sbagliato, è proprio quello della profezia. Ci sono questi versetti che abbiamo già sentito più volte negli ultimi culti, in Prima Tessalonicesi 5, i versetti da 19 a 22, che dicono: non spegnete lo spirito. Quindi non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene, astenetevi da ogni specie di male. Qui l'esortazione di Paolo è chiaramente quella di non disprezzare le profezie. Però non dobbiamo nemmeno cogliere o accogliere ogni presunta parola profetica come se venisse direttamente dalla bocca di Dio senza esaminarla. L'applicazione pratica di questo versetto non è sempre evidente. Perché da una parte, a volte, io mi accorgo, ho già sperimentato questo, che è difficile e scomodo dire a qualcuno che ha una certa autorità spirituale su di voi magari e che probabilmente si sa anche che ha un particolare dono profetico e che viene e ti dice: io ho ricevuto questa parola da parte di Dio per te. È difficile e scomodo andare da questa persona e dire: momento, prima voglio esaminarla, voglio vedere se è giusto, se è corretto quello che mi stai dicendo. Non è sempre così facile affermare questo di fronte a chi ha una certa autorità spirituale, che pretende di avere questa autorità spirituale. E alcuni sono magari talmente preoccupati a non fare quello che dice Paolo qui, ovvero a non spegnere lo spirito, a non disprezzare le profezie, che quindi sono particolarmente cauti, no? Di dire: ma no, io non voglio spegnere lo spirito, non voglio disprezzare le profezie. E quindi tendono forse ad accogliere tutto quello che ricevono così, senza neanche valutarlo, senza giudicarlo o esaminarlo. Ma l'esortazione di Paolo qui è: esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Quindi questo esaminare ogni cosa non è qualcosa di sbagliato, non è un peccato, non è una mancanza di fede, non è una mancanza di rispetto nei confronti dello Spirito Santo. Quindi esaminare ogni cosa non vuol dire spegnere lo Spirito, ma vuol dire valutare se questa cosa veramente viene da Dio, se corrisponde alla parola di Dio e se è così, accoglierla e metterla in pratica. Quindi esaminare ogni cosa è nostro dovere. Purtroppo io ho notato che troviamo anche l'esatto opposto di questo, e questo purtroppo è perché c'è sempre di nuovo stato abuso di tutti questi doni spirituali. C'è stato abuso per quanto riguarda le profezie o altre manifestazioni soprannaturali, al punto che per molti sembra che l'unica situazione di fronte alle manifestazioni dello Spirito sia il cinismo e lo scetticismo. Tutti gli abusi, tutte le cose che sono successe, io non ci credo, per me preferisco lasciar tutto da parte perché non voglio neanche averci a che fare con queste cose. Ma neanche questa è la soluzione. Come spero di avervi trasmesso nelle ultime settimane, le manifestazioni dello Spirito e i doni spirituali sono troppo preziosi e importanti per noi, per la nostra vita e per la Chiesa, per essere semplicemente messe da parte. L'Apostolo Paolo paragona lo Spirito Santo a un fuoco che noi non dobbiamo spegnere con le acque dello scetticismo, della religiosità o della paura. Sarebbe sbagliato fare questo. Paolo ci esorta esplicitamente a non disprezzare le profezie, proprio perché se noi le disprezzassimo, o anche se disprezzassimo in generale tutto quello che ci sembra essere irrazionale o fuori da ogni logica umana, allora rischieremmo di spegnere il fuoco dello Spirito Santo. E questo ci rivela tantissimo su come agisce lo Spirito Santo in noi o nella Chiesa. Sembra così facile spegnerlo perché lo Spirito Santo non si impone mai su di noi. Non è che agisce con noi come delle marionette, ci obbliga a fare quello che lui vuole, ma lui agisce rispettando i nostri tempi e la nostra disponibilità a lasciarlo agire. Quindi qual è l'alternativa a non spegnere il fuoco dello Spirito Santo? L'alternativa non è semplicemente dire, oh, allora va tutto bene, accogliamo tutto, tutte le manifestazioni soprannaturali vanno bene, ne abbiamo tanto bisogno, accogliamo ogni cosa, ogni parola profetica, ogni manifestazione dello Spirito, senza esaminarla, no. Perché la nostra responsabilità di fronte alle manifestazioni dello Spirito è di mettere alla prova, di valutare, di esaminare, di misurare, di pesare e di giudicare tutto quanto. Allora, come facciamo concretamente? Allora, esaminare ogni cosa significa soppesare ogni parola profetica, quindi anche ogni miracolo o ogni manifestazione dello Spirito alla luce della parola di Dio. Vuol dire prendere la parola di Dio e guardare questa, quello che abbiamo vissuto adesso, quello che mi è stato trasmesso, corrisponde con quello che è insegnato nella parola di Dio. E in primo luogo appunto dobbiamo accertarci che tutte queste cose non siano in contrapposizione con quello che insegna la parola di Dio. Questo è il primo criterio. E il secondo qual è? Secondo è anche molto importante, è se queste manifestazioni dello Spirito edificano la Chiesa oppure no. Perché uno dei criteri che ha detto Paolo anche in 1 Corinzi 12 è che tutti questi doni spirituali sono dati per il bene comune. E in particolare per quanto riguarda la profezia, avevamo letto già in 1 Corinzi 14, 3 che la profezia in particolare dovrebbe edificare, esortare e consolare. Quindi se una parola profetica invece abbatte, crea divisione, timore, dubbi o ci spinge all'autocondanna, allora non è probabilmente una parola che viene da Dio. Possiamo dire come regola generale che vale per tutte le manifestazioni dello Spirito è che si deve applicare la regola dell'amore. Apostolo Paolo lo dice molto chiaramente nel capitolo 13 di 1 Corinzi, quindi dopo aver spiegato quali sono i doni nel capitolo 12 e prima di spiegare come devono essere applicati in modo particolare la profezia, il dono delle lingue, all'interno della Chiesa, del culto, mette questo capitolo 13 dove spiega che se una persona avesse anche tutti i doni spirituali insieme, ma non avesse amore, allora possiamo essere certi che c'è qualcosa che non va. Quindi stiamo attenti alla prova dell'amore. Noi dobbiamo evitare qualsiasi parola profetica che sia malvagia, non conforme alle scritture, che non edifica, che non incoraggia, che non esorta o non consola. Perché ricordiamoci che ogni cosa che ci sembra venire da Dio non per forza lo è anche. E anche che il male può avere diverse sfumature di nero. Però una volta che abbiamo stabilito che una parola profetica è buona e conforme alla parola di Dio, e che quindi probabilmente veramente proviene da Dio, è giusto accoglierla come positiva e buona, è giusto crederci, ubbidirle e anche preservarla. Ora abbiamo parlato un po' del dovere in generale di ogni credente di discernere quello che avviene nel mondo soprannaturale e spirituale, ma oltre a questo dovere di ogni cristiano c'è anche un dono particolare che Dio concede attraverso lo Spirito Santo ad alcuni credenti e che è il dono del discernimento degli spiriti. Che cos'è questo dono? A che cosa serve? Sappiamo che tutte queste manifestazioni spettacolari, come possono essere le profezie, ma anche le guarigioni, i miracoli o anche il parlare in altre lingue, ci possono facilmente indurre a pensare che siano tutte da attribuire all'opera dello Spirito Santo. In realtà la Bibbia ci mostra chiaramente che queste cose possono anche essere prodotte da altri spiriti e che non è solo opera dello Spirito Santo. Quindi non è perché siamo testimoni di un miracolo o di qualche cosa di soprannaturale, di incredibile, che possiamo dare per scontato che sia opera di Dio. Purtroppo non è così. Non dobbiamo vedere un diavolo dietro ogni albero, ma non possiamo neanche dare per scontato, così come dei creduloni, che sia tutto opera di Dio. Prendiamo un esempio dall'Antico Testamento. Dio aveva dato a Mosè il potere di compiere dei miracoli. Quando Mosè tornò in Egitto per liberare il suo popolo, iniziò a compiere dei miracoli di fronte al faraone per convincerlo a lasciare andare il suo popolo. Dovette però rendersi conto che, almeno per una parte di questi miracoli, i primi due o tre, anche i maghi egiziani del faraone riuscivano in un qualche modo a riprodurli. È probabile, secondo me, che stessero usando una forma di illusionismo o qualche cosa di strano, probabilmente, però per le persone lì presenti, i miracoli di Mosè e quelli degli egiziani erano la stessa cosa. Quindi erano in grado di riprodurre questi miracoli. Oppure leggiamo anche nel Nuovo Testamento che Gesù avvertì i suoi discepoli che sarebbero sorti alcuni che avrebbero operato miracoli e cacciato demoni addirittura in suo nome. Poi però Gesù aggiunge che avrebbe detto a queste persone: io non vi ho mai conosciuto. Quindi vediamo che possono esserci delle persone che arrivano a compiere dei miracoli, a scacciare dei demoni nel nome di Gesù, pur senza farlo nel nome di Gesù. Per questo è importante stare attenti. C'è dunque sempre bisogno di distinguere tra quello che è l'azione delle forze demoniache da quello che è l'azione di Dio, dello Spirito Santo. Ed è evidente che questo dono del discernimento degli spiriti è stato dato alla Chiesa proprio per questo bisogno, proprio per questo motivo. E io sono propenso a credere che questo dono del discernimento degli spiriti sia una capacità di distinguere se una determinata manifestazione è opera dello Spirito Santo oppure di un altro spirito, di uno spirito demoniaco, o forse anche semplicemente solo dello spirito umano, di quella persona che pronuncia ad esempio delle parole che lui dice essere profetiche, mentre in realtà sono farina del suo sacco, tanto per dire. Un caso dell'utilizzo di questo dono, il problema che abbiamo qua, come da altri doni spirituali, è che l'unico posto dove viene citato o dove viene parlato di questo dono è in questa lista di Prima Corinzi 12. Lì Paolo dice c'è il dono del discernimento degli spiriti, però non spiega che cos'è, cioè non spiega di che cosa si tratta. Da nessun'altra parte troviamo una descrizione: il dono del discernimento degli spiriti è questo, questo, questo. Quindi possiamo andare solo per deduzione o cercare di capire di che cosa si tratta. E potrei farvi alcuni esempi di quello che penso che potrebbe essere l'utilizzo del dono del discernimento. Un caso troviamo in Atti capitolo 16, dove l'Apostolo Paolo, leggiamo che l'Apostolo Paolo fu in grado di discernere che il potere che la schiava, una certa schiava, aveva di compiere miracoli, in realtà era di origine demoniaca. E leggiamo che appunto Paolo capì questa cosa, alla fine saltò fuori un pandemonio, perché alla fine questa schiava non poteva più fare i miracoli, quindi i suoi padroni erano arrabbiati con Paolo, però lui riuscì a discernere che questa schiava aveva un potere che non veniva da Dio. Un altro esempio lo troviamo, tutti questi esempi sono negli Atti degli Apostoli, un altro esempio lo troviamo in Atti capitolo 13, dove anche qui leggiamo che Paolo fu in grado di discernere che la potenza che aveva Elima, questo mago, era di tipo demoniaca. Ancora un altro esempio, questa volta però è dell'Apostolo Pietro, in Atti capitolo 8, dove ci fu questo Simon Mago che andò dai discepoli dicendo: voglio avere anch'io questi poteri che avete voi di fare miracoli e tutto quanto. E Pietro riuscì a discernere che questo Simon Mago in realtà era spinto da uno spirito di amarezza e iniquità nel suo cuore, che quindi il suo desiderio di ottenere questi doni non era genuino, ma era da rifiutare. Quindi questo particolare dono del discernimento degli spiriti, che io penso che a confronto del discernimento generale che dobbiamo avere tutti in chiesa, sia da definire come una specie di intuito o una sensazione soprannaturale, quindi qualcosa che arriva in maniera più spontanea così da Dio e che permette a chi la possiede di giudicare la natura e la fonte dello spirito in questione. Quindi se l'altro è una forma di discernimento più basata sulla conoscenza della parola di Dio, sulla capacità, la maturità spirituale che abbiamo, questa è una cosa più così immediata, più diretta che arriva da parte dello Spirito Santo. E come tutti gli altri doni spirituali, anche questo lo Spirito Santo lo può dare a qualcuno in maniera così puntuale o anche come capacità generale. Credo che ci sono delle persone, forse tu sei una tra quelle che ha questa sensibilità, no? Che sente, che percepisce quando c'è qualcosa che a livello soprannaturale, a livello spirituale non funziona, che c'è qualcosa che non va. Ci sono quei credenti che hanno questa spiccata sensibilità spirituale e credo che possa trattarsi appunto di questo dono del discernimento degli spiriti. E vorrei farvi alcuni esempi che ho vissuto io. E ricordo una situazione dove anni fa, era veramente abbastanza agli inizi del mio ministero qua, mi sono ritrovato a fare cura d'anima a una persona della quale ritengo che fosse posseduta o che avesse qualche spirito demoniaco, perché era veramente una situazione, mi ricordo, è stata una lotta veramente, perché è durata più ore, dove abbiamo cercato insieme di capire cosa avesse, quale fosse il problema, e a un certo punto anche mi ricordo di aver pregato nel nome di Gesù Cristo, di aver intimato a questo spirito di lasciare questa persona, e durante tutto il tempo di questa consulenza, di questa cura d'anima, sentivo veramente che c'era qualcosa che non andava, mi sentivo oppresso, mi sentivo schiacciato. E poi quando sono tornato a casa, ho raccontato quello che è successo a mia moglie, e io le avevo chiesto anche di pregare per me durante questo tempo. Lei aveva pregato e interceduto per me durante tutto il tempo che io stavo facendo questa cura d'anima, e mi ha raccontato di aver percepito durante tutto questo tempo una forte presenza demoniaca, e come anche poi è stata veramente la notte seguente molto difficile, molto, molto terribile, perché ho avuto sempre questa sensazione che il diavolo lo stesse strangolando tutta la notte. Veramente è successo questo dopo questa cura d'anima. Io mi chiedo se, io credo che forse in questo caso Dio abbia dato a mia moglie il dono del discernimento degli spiriti per capire veramente quello che stava succedendo in quel momento. O mi ricordo un'altra situazione dove eravamo qui in chiesa con un gruppo di persone che volevamo distribuire dei trattati nel quartiere, e poi qualcuno mi ha detto che aveva percepito che quella sera c'era una particolare attività demoniaco, soprannaturale o del diavolo in generale qui nel nostro quartiere, che quindi avremmo dovuto fare attenzione. E mi ricordo come all'inizio ero particolarmente scettico, poi però abbiamo approfittato del momento per metterci in preghiera, per veramente chiedere protezione da parte di Dio prima di procedere a questa distribuzione dei trattati. Questo credo che anche sia un altro caso di discernimento degli spiriti. Forse anche tu hai già avuto situazioni simili dove lo Spirito Santo ti ha concesso questa capacità di percepire che qui c'è qualcosa che non va, sia perché c'è un'attività di uno spirito demoniaco, anche forse sì, a livello soprannaturale, lo spirito umano che agisce, qualcuno che pretende di essere spirituale mentre in realtà dietro è spinto da altre motivazioni. E alcuni di voi potrebbero ora sentirsi a disagio pensando a quanto soggettiva è la percezione che una persona può avere riguardo a questo dono del discernimento degli spiriti. Ed è così, è una questione veramente molto soggettiva, magari ogni persona lo percepisce anche in un modo diverso. E capisco la vostra preoccupazione, ma dobbiamo renderci conto che abbiamo a che fare con dei doni spirituali e non con una scienza empirica. Quindi anch'io preferirei che nella Bibbia ci fosse un chiaro standard definito e verificabile che ci permette di giudicare l'accuratezza e l'affidabilità di tutti questi fenomeni soprannaturali. Ma l'unico metro di misura che noi abbiamo, che è la parola di Dio, non ci dice come noi possiamo capire se e quando le sensazioni che uno può avere di quello che sta avvenendo nel mondo soprannaturale vengono veramente da Dio oppure no. E questo è, secondo me, sta nella natura dei doni spirituali stessi, che sfuggono al nostro controllo. In generale, un po' tutti questi doni che abbiamo sfuggono un po' al nostro controllo proprio perché sono generati dallo Spirito Santo che soffia dove vuole. Abbiamo bisogno di discernimento, no? Sta pecora che guarda il calcolo sbagliato, come immagine, no? Per la Chiesa, che dobbiamo renderci conto quando c'è qualcosa che non funziona all'interno della Chiesa. E è così che da nessuna parte nella Bibbia ci viene detto esattamente come opera questo dono del discernimento degli spiriti, o anche in che modo lo Spirito Santo esattamente ci avverte della presenza del male, o se c'è qualcosa che non va. Ma secondo me è chiaro che abbiamo bisogno di questo dono. Abbiamo bisogno di questo dono così come abbiamo bisogno di tutti gli altri doni spirituali e anche dell'agire dello Spirito Santo nella nostra Chiesa e nella nostra vita. Quindi il mio invito è sì, in generale, aperto all'agire dello Spirito Santo, sì, aperto a ricevere tutti i doni spirituali che Lui vuole darti, in particolare anche il dono del discernimento. E se credi che Dio te l'abbia dato, se pensi che Dio ti ha dato questo dono del discernimento degli spiriti, allora sii pronto ad usarlo, ad utilizzarlo, non avere paura a parlare ad esempio con me o con qualcuno del consiglio di chiesa, con altri fratelli, e dire: guarda, io ho questa percezione che qualcosa non va, che qualcosa va storto, stiamo attenti. Abbiamo bisogno di questi avvertimenti all'interno della Chiesa in modo da poter andare avanti sulla retta via seguendo Dio, Gesù Cristo e nessun altro. Amen. Signore, grazie perché ci dai tutti questi doni, che ci metti a disposizione il tuo Santo Spirito e che lo Spirito Santo agisce nelle nostre vite, nella nostra Chiesa anche. Grazie anche per il dono del discernimento degli spiriti. Ne abbiamo bisogno, Signore. Abbiamo bisogno perché sappiamo che anche negli ultimi tempi aumenterà l'inganno, aumenteranno i falsi profeti o chi pretende di venire nel nome di Gesù Cristo e di ingannarci. Aiutaci a restare saldi nella verità E ti chiedo, Signore, di veramente dare il coraggio a chi ha ricevuto questo dono del discernimento, di applicarlo, di metterlo in pratica, di non temere di essere quello che giudica o che avverte, ma che abbia il coraggio di usare questo dono perché ne abbiamo bisogno. Quindi grazie Spirito Santo per come tu ci guidi, sempre in modo individuale anche, e in modo molto preciso. Grazie per tutto quello che fai e per tutti i doni che ci dai. Amen.